Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati alla Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi a cura della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti e il Controradio Club, perché siamo ancora nel pieno della campagna. Come sapete, l'obiettivo per quest'anno è 2000 tessere, quello che diciamo ci serve per non essere tranquilli, perché già mai essere tranquilli da queste parti, ma indubbiamente per avere così una navigazione più tranquilla, più equilibrata, mettiamo così. Allora vi stiamo facendo questo countdown anche per così invogliare le persone all'ascolto che ancora non avessero sottoscritto la tessera del Controllo Club a rendere possibile questo obiettivo. Siamo a 1802 tessere, quindi ne mancano quasi 200 ancora. Dai, un piccolo sforzo, ce la possiamo fare. Su 2000 in realtà è il 10% che manca, quindi vista così c'è ancora molto strada da fare, però noi siamo fiduciosi, soprattutto le persone che ci seguono da tempo, voi che ci state ascoltando anche in questo momento e che ci ascoltate quotidianamente, magari anche per lungo tempo. Siamo la radio che vi intrattiene, vi informa, vi accompagna durante le giornate, e allora è il momento di sostenerci, di associarsi al Controradio Club. Mi raccomando, obiettivo 2000. Veniamo alle notizie per quello che riguarda oggi, giovedì 5 febbraio. La cronaca in apertura: era prevedibile, l'evento non fu fortuito, l'esplosione si poteva evitare. Questo secondo la perizia disposta dal Tribunale di Firenze per chiarire le cause e le responsabilità del disastro al deposito Eni di Calenzano del dicembre 2024, che costò la vita a 5 persone. I particolari nel servizio di Raffaele Palumbo.
La perizia ha messo nero su bianco quello che già sapevamo e che ci era stato raccontato dai lavoratori del deposito Eni di Calenzano pochi minuti dopo l'esplosione. Quella tragedia, costata la vita a 5 persone, era nota, evitabile, prevedibile. Ripetiamo, si poteva evitare. Era d'altronde una convinzione anche della Procura di Prato. 227 pagine di perizia dove si parla di criticità di gestione del sistema sicurezza, la fuoriuscita di carburante da un giunto in manutenzione, mentre in contemporanea erano in corso le operazioni di carico delle autobotti, due cose, carico e manutenzione, che non sarebbero dovute verificarsi insieme. Grazie a questa perizia ora conosciamo anche la dinamica precisa. Se così erano dunque occupate per il carico delle autobotti, nell'area delle pensiline si svolgevano lavori di manutenzione straordinaria. La linea 12 era stata dismessa ed andava chiusa e riconvertita per un nuovo circuito dedicato al biocarburante. Dalla tubazione su cui si stava intervenendo è fuoriuscita benzina in forma di aerosol che si è andata a depositare a terra tra le corsie 6 e 7 in forma liquida. Una pozza di benzina da 10 kg sollevata dal vento e trasformata in una nube infiammabile. A quel punto bastava una scintilla e ci ha pensato il motore del carrello elevatore che ha innescato lo scoppio. Cestello elevatore peraltro non certificato per atmosfere esplosive. Dallo sversamento alla scintilla ci sono voluti 33 secondi. Ora all'esito della perizia sarà discusso davanti al GIP, mentre sono 10 le persone al momento indagate per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose.
Sequestrata la casa di Porcari in provincia di Lucca, dove una famiglia di 4 persone è stata sterminata dalle esalazioni di monossido di carbonio ieri sera. Sotto sequestro anche la caldaia, che secondo i primi accertamenti era nuova. I carabinieri hanno apposto sigilli, la famiglia stava facendo lavori alla casa dove si era trasferita da 5 mesi circa, nonostante l'avesse acquistata un anno e mezzo fa. Secondo quanto ricostruito, la caldaia si trova dentro l'abitazione e costituisce l'impianto di riscaldamento autonomo. Era sotto garanzia, ma è verosimile, nel proseguo degli accertamenti, l'affidamento di una perizia non solo sulla caldaia ma anche sui tubi, in particolare su quelli di scarico dei gas all'esterno della casa. Le vittime sono Articola, 48 anni, operaio, la moglie Yolinda, 43 anni, casalinga, il figlio Haidar, 22 anni, elettricista, la figlia Sesica di 15 anni, studentessa. La famiglia era tutta riunita nella stessa stanza, la camera Milano, dove la figlia quindicenne si era distesa sul letto, verosimilmente perché è stata la prima ad accusare i malesseri dell'intossicazione. La scena, secondo i racconti, si è presentata davanti allo zio e ai carabinieri che l'hanno accompagnato alla casa. Infatti lo zio aveva chiesto di essere assistito nell'accesso all'abitazione poiché non riusciva a ricevere risposte dai parenti. Sia lui sia i militari, che avevano subito aperto le finestre intuendo il pericolo, hanno accusato malori, sono rimasti intossicati. I due carabinieri sono stati dimessi questa mattina dalle rilevazioni dei vigili del fuoco. L'intera casa era saturata del gas, che notoriamente è incolore e inodore. Ironia della sorte, tragica ironia della sorte, a Porcari era accaduto un episodio analogo 34 anni fa. Anche allora, era il 28 febbraio 1992, morirono 4 persone, un'intera famiglia, proprio per le esalazioni di monossido di carbonio. In questo caso, anche in questo caso, il monossido si era sprigionato da una caldaia a metano per un difetto di funzionamento però della canna funaria. A perdere la vita in quell'occasione furono Raffaello Malanca, autista del comune, 46enne, la moglie Piera Calistri, casalinga di 45, le figlie della coppia Ilaria e Greta, 17 e 14 anni, entrambi studentesse. Rilievi a Luigi Cinema di Viale il Cavallaccio a Firenze, il multiplex, dopo un controllo periodico della commissione provinciale di vigilanza, e l'agibilità non è stata confermata. Questa notizia è particolare in diretta da Chiara Brilli.
Sì, Domenico, lo sportello unico per le attività produttive, il SWAP del comune di Firenze, ha ricevuto un verbale della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presieduta dalla prefettura di Firenze relativa ad un controllo periodico alla multisala UCI Cinema di Via del Cavallaccio, nel quale sarebbero stati evidenziati e comunicati alla proprietà alcuni rilievi che non permettono al momento di confermare l'agibilità della struttura. Ai titolari è stato richiesto di provvedere al rispetto di alcune prescrizioni documentando gli adeguamenti effettuati. Solo dopo questo il SWAP potrà nuovamente riattivare l'autorizzazione al regolare svolgimento delle attività di pubblico spettacolo. Proiezioni dunque interrotte, porte chiuse temporaneamente fino a nuovo avviso. Non emergono al momento informazioni ufficiali su quali siano gli interventi o le prescrizioni richieste dalla commissione prefettizia. L'attività di controllo periodica ha visto però un potenziamento dopo i fatti di Cramontana, portando, come sappiamo, alla chiusura nei giorni scorsi dello storico jazz club di Firenze. Il cinema è eccezionalmente chiuso, vi daremo aggiornamento il prima possibile, ci scusiamo per il disagio. Con queste parole la nota catena ha informato della momentanea sospensione della multisala. Per il momento è tutto, a te la linea.
Grazie a Chiara Brilli. Ancora cronaca: Vasile Frumuzace, la guardia giurata di 33 anni, autore dell'omicidio, ora confessa l'omicidio di Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, scomparse, uccise tra Prato e Montecatini nel 2024 e poi nel 2025. Frumuzace ieri aveva tentato di evadere dal carcere, come sapete. La notizia di oggi è che portava con sé una lista di nomi, di indirizzi e di numeri di telefono, un appunto sequestrato dall'agente che ha sventato la fuga. La lista era al vaglio degli inquirenti, che non escludono che abbia potuto contare su possibili complici non solo per l'evasione ma anche per la commissione dei femminicidi di escort di cui è accusato. Nel corso dell'udienza in corso all'aula Bunker, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e la PM della procura di Pistoia Leonardo De Gaudi hanno acquisito e depositato anche la relazione proprio sul tentativo di evasione nel carcere di Sollicciano, da cui appunto emergerebbe la pianificazione accurata della fuga. Frumuzace avrebbe costruito una rudimentale scala con delle lenzuola, manici di scopa e pezzi di ferro ricavati dalle suppellettili che arredano il carcere, oltre ad un robusto arpione metallico utile a scavalcare il muro. Inoltre è stata depositata dalla pubblica accusa la lista di atti di indagine, l'elenco di testimoni che saranno ascoltati nelle prossime udienze. Proprio dal contenuto dei dispositivi informatici depositati agli atti dell'udienza sarebbe emerso che Frumuzace aveva contattato nel maggio 2025 un'altra prostituta con la quale aveva avuto uno scambio di foto e messaggi, e non è escluso, secondo gli inquirenti, che volesse compiere un altro delitto. Il vigilante oggi non era in aula, ha dovuto seguire l'udienza in videoconferenza, ritornerà nell'aula Bunker il 5 marzo quando è previsto il suo interrogatorio, che è stato chiesto dal suo avvocato difensore Diego Capuano. È stata inaugurata oggi la passerella pedonale di Ponte Alpino a Firenze, lunga 44 metri, larga 3, per consentire il passaggio dei pedoni, opera necessaria anche perché dal 9 febbraio fino a 6 marzo è confermato l'avvio della seconda fase dei lavori propedeutici alla posa del nuovo cavalcaferrovia. Il grosso dei lavori però ci sarà in estate, a luglio, per 7-8 giorni in due fasi. Sarà necessaria anche l'interruzione della tratta ferroviaria tra Firenze Rifredi e Campo Marte. Questo per quanto riguarda il cronoprogramma dei lavori. Questa mattina alla conferenza stampa era presente l'assessore alla mobilità e comuni di Firenze Andrea Giorgio e la sindaca Sara Funaro. Li abbiamo intervistati.
Allora, nei prossimi giorni, dal 9, ci sarà questa chiusura che per 10 giorni per volta interesserà una corsia per volta, e quindi a seconda dei momenti ci sarà o il traffico veicolare privato che andrà soltanto verso via degli Artisti o andrà soltanto verso via Pacinotti. Gli autobus, per quanto possibile, rimarranno su questi tracciati, in alcuni momenti saranno deviati e passeranno dalle cure. Sono disagi che dureranno un mesetto e che però ci permettono di mantenere il ponte aperto, perché l'ipotesi iniziale era quella di lavori molto più lunghi che avrebbero portato a una chiusura totale del ponte per 9 mesi. Grazie alla collaborazione con RFI siamo riusciti a limitare di molto i disagi. Il TPR
sarà al momento in cui, come sappiamo, ci sarà l'interruzione della circolazione per la realizzazione del nuovo ponte. Ovviamente sono lavori importanti, lavori, come sappiamo, l'abbiamo ribadito più di una volta, che servono per la sicurezza, ma c'è un contatto costante e un confronto, una sinergia per trovare le soluzioni con RFI e per la realizzazione.
Sarà anche rinforzato nelle fasi in cui andrà in deviazione, nelle fasi in cui sarà chiuso il ponte, e stanno facendo faranno un tipo di lavorazione particolare che occuperà soltanto un pezzo della carreggiata. Per permettere di lavorare in sicurezza sarà chiusa l'intera carreggiata, ma questa è una soluzione, diciamo, molto meno impattante di quella inizialmente prevista.
Ricordate la vicenda del professore dell'Istituto Russell Newton, non vedente, Jacopo Lilli, 40 anni, escluso dalla gita scolastica, viaggio di istruzione a Dublino perché appunto non vedente. Bene, è stata trovata una soluzione grazie alla mediazione di Luciano Tagliaferri, che è il direttore dell'ufficio scolastico regionale. Dopo i colloqui col docente, con la dirigente del Russell Newton, Anna Maria Dabbo, la soluzione è che Lilli, il docente Jacopo Lilli, andrà a Dublino come coordinatore didattico insieme a 5 docenti accompagnatori. Creiamo, ha detto Tagliaferri, un precedente che guarda all'inclusione, può avere importanti riflessi sull'aspetto educativo e sulla responsabilizzazione degli studenti. Dunque, tutto bene quel che finisce bene. Vedremo come finirà invece la vicenda del piano immobiliare La Rai, che è stato presentato ieri, riguardo allo stato di avanzamento, piano immobiliare della Rai a livello nazionale, naturalmente, con particolare attenzione a varie vicende, quella di Milano ma anche quella di Firenze. Per quello che riguarda infatti la sede di Firenze, come per quella di Venezia e di Genova, è stata prevista la vendita sul Lungarno Colombo, come sapete, la sede storica della RAI a Firenze, con il conseguente trasloco verso altri locali in parte da individuare. La RAI ha confermato il loro conferimento a Pacchetto All'Advisor entro il 2026 per appunto la consegna, a cui poi farà seguito la vendita. E riguardo all'ipotesi di nuova collocazione della sede RAI di Firenze, si dovrebbe acquisire una sede nei pressi dell'aeroporto di Cittadino, così ha confermato l'azienda, che sta valutando la fattibilità tecnica dell'operazione con RaiWay, in considerazione, è stato detto, dei rischi di sovrapposizione tra il segnale radiotelevisivo e quello aereo. La questione però riguarda anche e soprattutto per i sindacati, per la SLC CGIL di Firenze e Toscana, cosa verrà fatto all'atto della vendita del nuovo della vecchia sede RAI di Lungarno Colombo. Ne abbiamo parlato con Giulia Magrini della SLC CGIL.
un punto di vista di sede attuale rispetto all'organico può essere anche una decisione sensata quella di spostarla. C'è il tema dell'aver avviato una sperimentazione investendo milioni di euro con la sperimentazione di una nuova regia con tecnologia digitale su una sede che poi di fatto viene alienata e quindi viene spostata, e quindi c'è da domandarsi se le cose vengono fatte con cognizione di causa, no? Poteva essere avviata la sperimentazione su un'altra sede. Dall'altra invece c'è un tema un pochino più allargato, proprio strettamente legato alla realtà fiorentina in senso molto lato, cioè proprio territorio, perché quando un soggetto pubblico decide di vendere, no, a dei privati uno stabile, al di là del tema dello svendere il patrimonio, no? Che abbiamo già visto in passato in aziende come Telecom Italia, insomma non è mai un grandissimo segnale. Nel caso di Firenze, quando un soggetto pubblico come Rai decide di vendere a privati e, come dire, si intravede all'orizzonte la possibile realizzazione dell'ennesimo complesso di appartamenti di lusso, ci viene da pensare che bisognerebbe provare a fare una riflessione anche con le istituzioni, visto che comunque insomma un dialogo sulla nuova sede c'è stato e c'è, per riconvertire quell'immobile che viene lasciato e che viene venduto sul piano pubblico, seguendo magari appunto le esigenze della realtà fiorentina che ne ha bisogno, no? Non solamente a Rai, ad altri stabili, per fare un ragionamento anche sul piano urbanistico, no? Del reimpiego di stabili di quel tipo invece che appunto verso privati, e quindi tra virgolette su un piano un pochino più speculativo si potrebbe provare a fare un ragionamento che sia di pubblica utilità per Firenze e per i fiorentini.
Perfetto, grazie mille.
Grazie. Controradio Newsline Sera. Aurora di Sera 2026, sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, lunedì 9 febbraio, Nancy Brilli è la protagonista dello spettacolo Il Padrone, di Gianni Clementi, una commedia noir che riesce a divertire, a creare suspense, a indignare in una vera e propria girandola di emozioni verso un finale inatteso. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze presenta il Master in Psicopatologia Forense e Criminologia, 20ª edizione. Il Master di secondo livello, coordinato dalla professoressa Barbara Gualco, trasmette agli allievi concetti, teorie e metodi scientifici relativi alla psicopatologia forense e alla criminologia, con attenzione ai risvolti applicativi in ambito penale e civile. Durata annuale, lezioni a cadenza quindicinale, il venerdì e il sabato. Termine iscrizioni 21 febbraio. Info ammissioni.unifi.it/info/ e criminologia@dss.unifi.it. Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 8 febbraio alle 16:30 a Fogo, spettacolo vincitore del premio di drammaturgia 2024 Sui Generis Torino Fringe Festival, scritto e finalista premio Inbox 24-25. Nicolas sogna di diventare un campione di nuoto, ma un evento irreparabile lo costringe a fare i conti con i propri tormenti d'infanzia e con la sua vera natura.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, coda per traffico verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Incipiti rallentamenti in direzione mare tra Empoli Ovest e San Miniato. Code a tratti verso il capoluogo tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre code in uscita a San Miniato e alla Strassigna provenendo da Firenze, e a Cascina per chi proviene da Pisa. Prima Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri per la linea tranviaria verso Bagno a Ripoli, domani venerdì 6 febbraio dalle 21 scatta la nuova fase della cantierizzazione sulla direttrice Lungarno-Pecori-Giraldi, Lungarno-del-Tempio-Lungarno-Colombo. Provvedimenti di mobilità sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Domani 6 febbraio blocchiamo il traffico di armi, questo è il claim, lo sciopero dei portuali, c'è anche un presidio a Livorno alle 7 al Varco d'Arsena Toscana e poi c'è una manifestazione indetta ai Quattro Mori alle 17.30. Buonasera, grazie di essere con noi, Giovanni Ceraulo, USB Livorno.
Sì, buonasera a tutti e tutte.
Perché questo sciopero, perché questa manifestazione?
Allora, lo sciopero è uno sciopero che ha un carattere internazionale e arriva dopo un lungo percorso che USB ha fatto insieme a altre organizzazioni sindacali, ma anche gruppi di lavoratori portuali, diciamo nell'area europea e del Mediterraneo. Una delle tappe importanti di questo percorso è stata l'Assemblea internazionale che è stata fatta a Genova il 26 e 27 settembre, tra l'altro proprio nel pieno, no, delle mobilitazioni appunto di settembre-ottobre per la questione del genocidio in Palestina e la flottiglia. In quell'occasione lì c'è stato un primo approccio tra appunto, come dicevo prima, gruppi di portuali, organizzazioni sindacali a livello europeo e mediterraneo, fu firmato intanto un primo diciamo impegno di appunto quello di organizzare un'iniziativa, una prima iniziativa di mobilitazione e di sciopero che appunto arriva ora al domani, il 6 febbraio, e che vedrà più di 20 porti partecipare, quindi è una giornata sia di sciopero ma anche di mobilitazione, quindi ci sono ad esempio arrivate adesioni anche dal porto di Amburgo, da altre situazioni che, come dire, inizialmente non erano state coinvolte. In Italia sono 11 i porti che partecipano, 11 le manifestazioni. E appunto a Livorno noi abbiamo lanciato questo doppio appuntamento, uno alle 7 di mattina domani per un presidio davanti al varco del terminal d'Arsena Toscana, durante appunto lo sciopero inizia stanotte da mezzanotte per 24 ore e poi ci sarà la manifestazione, così come in tutte le altre città, manifestazione pomeridiana, e per la Toscana ovviamente sarà a Livorno e partirà concentramento alle 17.30 davanti al Monumento dei Quattro Mori per poi insomma proseguire per la città. Le motivazioni, se posso prendermi l'ultimo minuto,
sì, certo.
Sono come dire motivazioni abbastanza chiare. Noi stiamo vivendo in una fase di riarmo, di investimenti purtroppo miliardari, no? Da parte non solo del nostro paese ma in generale in Europa e non solo, investimenti di miliardi di euro per il riarmo che sono appunto risorse che vengono sottratte comunque ai salari, ai servizi pubblici. Viviamo contemporaneamente delle accelerazioni molto pesanti anche dal punto di vista appunto dell'escalation bellica, basta vedere insomma gli ultimi interventi che sono stati fatti in Venezuela, ma anche il fronte europeo.
Ceraulo, il minuto è volge al termine, diciamo così.
Ok, ho finito. Allora,
no, perché c'è una scaletta ancora abbastanza lunga.
Certo, io vi ringrazio per lo spazio.
Ci mancherebbe.
Tanto sono stato abbastanza chiaro.
Sì, sì,
spero.
Sì, assolutamente.
Spero di vedervi tutti e tutte domani a Livorno.
Appuntamento quindi alle 7 di mattina a Varco d'Arsena, presidio e poi a manifestazione indetta ai Quattro Mori per 17:30. Buona serata.
Grazie, buona serata a tutti e tutte.
Di nuovo cronaca, Angelo Simeonato sta scontando la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio nella casa dei genitori a Monte Laterone sulla Miata, in provincia di Grosseto, a frazione del comune di Arcidosso, dove il 22enne arrestato dagli scontri al corteo di Ascatasugna risulta residente. Simeonato ha raggiunto l'abitazione di famiglia nelle scorse ore, su di lui gravano le accuse di lesioni personali, rapina, violenza, pubblico ufficiale. Il GIP di Torino ha stabilito i domiciliari anziché la misura del carcere. Attraversamento del centro storico di Firenze, riflettendo su privatizzazione, mercificazione degli spazi e della vita sociale, è stata presentata oggi la passeggiata che si è svolta nel pomeriggio da Piazza Ghiberti davanti all'entrata dell'università fino a Santa Pollonia, sede dell'esperienza della polveriera occupata. Lungo il percorso si sono svolte testimonianze di luoghi in trasformazione come le poste nuove di via Pietrapiana, Sant'Orsola, l'ex ospedale di via San Gallo. L'evento è stato organizzato dal laboratorio Cartografia Resistente, si proietta verso una 4 giorni di cantiere aperto, carnevale alla polveriera che prenderà avvio con un corteo la mattina del 14 febbraio. Chiara Brilli ne ha parlato con Lorenzo Tripodi, urbanista e filmmaker, cofondatore di Cartografia Resistente, e Silvia Baracani, assemblea venera la architetta che si occupa principalmente di ambient therapy.
Firenze è una città che in un certo senso è stata all'avanguardia nel mostrare una serie di fenomeni inquietanti, in un certo senso di trasformazione dello spazio pubblico, le logiche di un'economia globalizzata estremamente invadente. 20 anni fa, quando abbiamo creato il laboratorio Cartografia Resistente, cercavamo di in qualche modo mettere in guardia sulle trasformazioni della città, partendo proprio dalle situazioni marginali, magari non tanto dal centro ma da quello che stava succedendo fuori, per indagare questo tipo di trasformazioni. È una stagione che si è chiusa in qualche modo, quella degli allarmi, della disneificazione, quello dei fenomeni di rivendicazione dello spazio pubblico con una serie di eventi, anche come quelle 72 ore, le 3 giorni fatte a CTA, che le zone temporaneamente occupate per porre l'attenzione su quello che stava succedendo. Una stagione che in un certo senso si è chiusa 20 anni fa, quando siamo stati tutti risucchiati nelle bolle di internet. La impressione è che adesso ci risvegliamo in questi anni da insonnio, rendendoci conto della brusca realtà di una città che in qualche modo non è più nel controllo dei suoi cittadini, ma che è totalmente dipendente da una serie di reti, da una serie di piattaforme legati ai capitali internazionali, agli investitori della finanza internazionale, con delle logiche completamente diverse che stanno standardizzando e connettendo queste economie su tutte le scale. L'idea è proprio quella di riaprire una riflessione che è stata per troppo tempo trascurata su cosa sta succedendo in una città come Firenze. Esistono una serie di comitati, iniziative, realtà di resistenza che tutto sommato in questi decenni hanno continuato a mantenere una mella di resistenza, di idea diversa, ma come dicevamo prima, le bolle della rete, dei gruppi di Facebook, la comunicazione dei social hanno un po' fatto perdere la capacità di connettersi, di stare sul territorio, di rivendicare nelle piazze. Ecco, ci siamo dati come piccolo obiettivo con questo laboratorio Cartografia Resistente quello di cercare di connettere questa serie di realtà.
Diciamo che il 29 marzo del 2025 è uscita dal Meccano Sessile la Venere Biomeccanica, che era stata fatta nel 2003 proprio riflettendo su questi processi, perdita progressiva da parte dei cittadini e delle cittadine di spazi per incontrarsi, spazi fuori dalle logiche di mercificazione, spazi dove poter costruire dal basso anche e imparare insieme delle scambiarsi delle professionalità. La polveriera spazio comune è diciamo un po' l'unico baluardo che è rimasto in centro come spazio sociale, sia per gli studenti, perché anche il diritto allo studio con tutti gli studentati su cui ci sono state varie proteste da parte di vari comitati, sono l'ennesimo baluardo, diciamo, di questa finanziarizzazione complessiva della città. E la polveriera in questo momento sta vivendo una convergenza da parte di tantissime realtà, e anche con cartografia appunto mappiamo, nel tentativo di costruire una grande assemblea convergente che lavori su queste tematiche e apra un dibattito pubblico in città. La mobilitazione è una convergenza fra l'Assemblea Venera, ma soprattutto con la polveriera Spazio Comune e la Wish Parade, e saranno 4 giorni assolutamente gioiosi ma pieni anche di contenuti che appunto stiamo discutendo in assemblee plenarie molto partecipate. E diciamo che entro il fine settimana, lunedì, ci sarà la pubblicazione sul sito di Venerala, quindi venerala.org, tutto il programma con tutti i laboratori di workshop. La manifestazione partirà con un corteo sabato 14 alle 11:30, e un corteo gioioso che appunto giungerà in polveriera per aprire poi la 4 giorni. Questo corteo è anche legato a altre manifestazioni in altre città italiane, a Napoli, Milano e Roma, sempre nel contesto degli sgombri che stanno avvenendo per il governo Meloni, e quindi questa manifestazione sarà all'interno di questo contesto e in qualche modo è una rivendicazione rispetto agli spazi sociali, agli spazi per la socialità, all'autogestione e alla possibilità di vivere la città in modo diverso. Stiamo autocostruendo maschere, quindi sarà un corteo, quindi chiamo tutta la città a partecipare per proprio partecipare insieme allo spazio urbano.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso la natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
Dani Scemi, una lezione per il paese. Nel libro Fuori dalle emergenze, Erasmo D'Angelis e Mauro Grassi fotografano la realtà italiana, dalle frane al rischio idrogeologico, e muovono delle proposte, numeri alla mano. Mauro Grassi è economista, direttore Earth and Water Agenda, Erasmo D'Angelis, presidente della stessa fondazione, uno dei massimi esperti italiani di dissesto idrogeologico. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista che trovate in versione integrale su controradio.it.
Siamo di fronte oggi alla frana più vasta d'Italia, un fronte di 4 km davvero impressionante. Non posso però più parlare ancora di emergenze, perché siamo di fronte a un problema strutturale dei nostri territori. Non possiamo dire non ce l'aspettavamo, perché insomma ce l'aspettavamo. Invece fare finta di niente è un aggravante di fronte ad un territorio come il nostro, tra i più fragili, perché l'Italia è tra i territori geologicamente più giovani del pianeta, è una cosa straordinaria. E geologicamente più giovane significa che ha terreni non rocciosi, sostanzialmente argillosi, sabbiosi. Non a caso abbiamo sulle 700.000 frane europee, i 2/3 delle frane sono italiane. È un dato drammatico, no? Ma è così, abbiamo appunto una fragilità dei territori, abbiamo le piogge più copiose del continente europeo, 100 miliardi di metri cubi di pioggia in media all'anno, abbiamo tantissimi territori dissestati sui quali è stato costruito di tutto. Noi abbiamo costruito, nel 1956 l'Italia aveva un costruito intorno al 3% del territorio, oggi siamo quasi al 9%, calcola l'ISPRA, ma quel 9%, quel 6% in più, gran parte è stato costruito anche, diciamo, in aree molto a rischio, a ridosso di fiumi, tombando fiumi.
In Europa, diciamo, la frana è un elemento, non dico marginale, ma insomma abbastanza inconsueto, cioè può accadere, ma poi da noi la frana, se si va dalle Alpi, gli Appennini, ma anche in tante altre zone collinari, è un dato di fatto, cioè appunto 620.000 frane censite solo in Italia, dall'immagine più o meno di come questo paese sia sottoposto a queste, ed ovviamente sapendo questa cosa, che non è un dato sconosciuto, avremmo dovuto avere un sistema urbanistico di costruzione strutturale attento, e invece abbiamo avuto il fate un po' come vi pare e mettete mattoni dove vengono, e quindi evidentemente questo aggrava, perché sa, una frana in un'area dove non c'è nulla, vabbè, fa poco, cambia il paesaggio ma niente di più, è una frana dove ci sono paesi, strade, ferrovie, fa danni notevoli, insomma. Quindi questo è il problema. Sappiamo cosa siamo e continuiamo a costruire, abbiamo continuato a costruire in maniera estemporanea, senza grande attenzione. Non si può pensare che con gli interventi, anche noi proponiamo, sono interventi importanti che hanno dei costi notevoli, arriviamo al rischio zero.
Contro Radio Newsline Sera, la storia.
Il 5 febbraio 2016 si apriva per la prima volta la porta di Bethesda, il centro di accoglienza straordinaria nato a Villa Pettini a Montevarchi, in risposta all'appello lanciato da Papa Francesco a settembre 2015 affinché ogni comunità cristiana accogliesse una famiglia di profughi. E da allora Bethesda è diventato un punto di riferimento per l'accoglienza familiare, la tutela della dignità e i percorsi di integrazione. Una struttura che è cresciuta nella collaborazione tra Fondazione Giovanni Paolo II, punto famiglia a Villa Pettini, ODV, Colet Impresa Sociale, ha rappresentato fin dall'inizio una piccola opera segno, attenzione, centralità della persona e la scelta di accogliere solo nuclei familiari. E a 10 anni a quella prima porta aperta all'accoglienza, oggi Bethesda è la realtà che animano, hanno celebrato questo piccolo seme di speranze e di pace insieme con Fofana Amara, che è l'uomo che ha ispirato il film Io Capitano di Matteo Garrone, pluripremiato. L'abbiamo intervistato.
Italia è, come l'ho detto sempre, che è il mio secondo casa, e rimane sempre il mio paese di accoglienza, e mi fa molto piacere che dopo moltissimi anni mi ritrovo ancora di nuovo qua, è un grande piacere per me.
Tuttavia il tuo primo incontro con l'Italia non fu particolarmente piacevole, no?
Quell'epoca era un momento molto difficile, però se ho arrivato a superare quel muro e andare la mia vita avanti, quindi a me mi concentrò a mostrare un'immagine a altri che vivono ancora con le situazioni, per far capire a loro che se prendono una bella strada un giorno arriverai a trovare qualcosa del loro futuro, quindi loro devono prendere il coraggio a quello che ho fatto io, imparando la lingua, facendo scuola, imparando la cultura, quindi sono di cose che si può aiutare per andare avanti, per superare quelle mura che hai detto.
In questi giorni in Italia viene discussa una legge che rende ancora più difficile venire in Italia, venire in Europa, no? Cioè, vengono rese ancora più dure le regole per i migranti. Che riflessioni fai su questa cosa tu?
Dicono sempre, ognuna politica venga, dicono sempre che mi farà più dura, più stretto mai fatto, quindi è un metodo ora per vincere, per avere il potere. Quindi Salvini diceva la stessa cosa, ora Giorgia Meloni lo dice, quindi poi anche chi viene dopo Meloni lo dice la stessa cosa, quindi non solo in Italia, può essere anche in Belgio, in Francia lo fanno, fanno stessa cosa, quindi non è che i parole si fermeranno tutto, oppure facendo bene promesse, perché il problema mondiale, anche che in guerra, che la povertà, avrà sempre immigrazione. Quindi sì, è facile di dire che farò più stretto, può essere che faranno un sistema che farà meno di immigrazione, però non arriveranno mai a fermare tutto.
Come possiamo spiegare agli italiani, agli europei che hanno paura dei migranti che arrivano, quello che voi realmente siete e quello che voi realmente volete?
Quale paura? Perché in politica hanno questo metodo, fanno paura ai cittadini, di fanno vivere dalla paura per niente. Non è che noi immigrati o noi stranieri non siamo cattivi o non siamo pericolosi, che veniamo qua per imparare qualcosa, avere un futuro, cercando un lavoro, per facendo studiare, imparando, facendo alcune formazioni, imparando delle cose, ma non è che siamo cattivi o siamo pericoloso. È un sistema che hanno creato per far vivere le gente sola, in paura, in telegiornale la politica parlano, in telegiornale parlano per fare paura alle gente. Dobbiamo trovare un modo di far capire a giovani, nuovi giovani, per non è che loro dovranno crescere con quelle paure, dovranno capire che non siamo cattivi e che se veniamo qua per trovare qualcosa, ma non avere paura di noi. Io faccio quello che faccio ora, volevo mostrare che non è che io sono arrivato qua, non parlavo italiano, oggi mi sto provando a parlare italiano, non che non parlo molto bene, però lo sto provando a parlare italiano. Quindi quando sono arrivato in Italia mi sono messo a studiare, mi sono messo a trovare un diploma, trovare un lavoro, trovare a fare qualcosa, non è che sono arrivato qua a creare casino. A volte prendono un piccolo esempio, quelle che due vanno sulla strada, due o tre strane che vendono la droga, oppure chiedono soldi, prendono quelle come esempio, mostrare in tre giornali. Ma non vuol dire che tutti gli stranieri vanno a chiedere soldi, non vuol dire che tutti gli stranieri chiedono soldi o vendono la droga. Sono 10% o 5% oppure 1% di tutte quelle che arrivano. Immigrazione.
Hai mai vissuto sulla tua pelle in Italia, in Europa, fenomeni di razzismo vero che ti hanno fatto sentire una persona diversa?
Quello c'è sempre, siamo diversi, quindi tu sei bianco, io sono nero, quindi quello rimane sempre. A volte sì, io quando ero a scuola superiore, ero l'unico straniero, ero l'unico colore che a scuola, quindi tutti gli altri erano bianchi, quindi io l'assistono a tutti i paesi, quindi non solo Italia. Però dobbiamo fare la differenza chi è ignorante e chi lo sa la verità, però lo fa stesso. Credo che un giorno arriveremo a fare la differenza del nazionalista e al razzismo, i pregiudica. Ci sono tante cose a capire insieme, quindi, però il razzismo è ognuno paese. Quindi oggi vivo in Belgio, non vuol dire che lì non c'è razzismo, c'è pure lì, anche lì. Però devi trovare un modo a superare quelle che le gente. Tu devi provare a conoscere te stesso, quindi lo so che sono straniero, quindi lo so che sono nero, quindi non è che qualcuno mi dice nero, non mi fa niente, perché lo sa già che sono nero, però altri possono pensare male, possono prendere male, quindi dobbiamo sempre trovare qualcosa come superare di razzismo.
19:27, siamo in conclusione, abbiamo il tempo per un altro paio di notizie. Due donne arrestate in carcere su ordinanza del GIP di Siena per la morte di Franca Genovini, 85 anni, trovata deceduta il 7 agosto del 2024 nella sua casa a Castellina in Chianti, dove abitava da sola. Sulle prime sembrò un malore la causa del decesso. La procura senese ha poi però sviluppato indagini per un omicidio. Fino all'esito attuale le due indagate finite in carcere sono una 37enne nella provincia di Siena, una nipote, e una 25enne nella provincia di Venezia. Secondo la procura hanno compiuto omicidio aggravato dalla premeditazione, dal nesso teleologico e per una di loro anche dal vincolo familiare. Sono accusate anche di rapina pluriaggravata per l'impossessamento di numerosi gioielli in oro per oltre 6.000 euro e contanti per 3.000 euro, una carta postamat e altri beni. Sono anche accusati di autoriciclaggio perché gli ori furono ceduti a un comprooro di Poggi Bonsi in provincia di Siena. Volevo tornare a competere il calcio italiano, che è molto difficile farlo con un club importante come la Fiorentina, mi ha dato grandi motivazioni. La priorità sarà uscire da questa situazione, poi penseremo alla fase 2. Questo quanto ha detto il nuovo DS della Fiorentina, Fabio Paratici, che si è presentato oggi a Firenze. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana, oggi nella notte alle prime ore della domani alla notte alle prime ore della mattina, molto nuvoloso, coperto con precipitazioni diffuse, nevose oltre 1.000 metri in Appennino, poi miglioramento nel corso della mattinata, più deciso il pomeriggio, i venti sono deboli moderati, i mari molto mossi fino a localmente agitati, le temperature minime le aumento, le massime invece stazionarie. Tutto questo per dire anche che c'è allerta gialla emessa dalla sala operativa della Protezione Civile per rischio idrogeologico su tutta la Toscana dalla mezzanotte alle ore 12 di domani. È tutto, grazie per Luigi per l'ottima regia. Dopo la sigla il GR Popolare Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.